Benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
Sono un ribelle, mamma.
Pronto? Passami la mamma. Lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino. Avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire. Resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male. Dormo fuori, non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici. Vediamo, torna pure a letto. Domani arrivo, ok, te lo prometto. E per favore stira la maglietta. C'è un concerto, mi serve quella rotta. Ricorda di comprarmi dei calzini.
Molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero zero. bella, bella davvero, in via dei Matti numero zero. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina.
Non si poteva entrarci dentro,
perché non c'era il pavimento. Ma si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tempo. Non si poteva fare la pipì, perché non c'era bacino lì.
Ma era bella, bella davvero,
in via dei Matti numero zero.
Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero zero.
Benvenuti, ben ritrovati. No, non voglio ripetere anch'io quello che... Madonna, Filippo, che microfono alto che avevi. A palla. La doppia sigla che è partita così, solo blackout, comunque. Sicuramente ben ritrovati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Dopo From Inside sono un ribelle mamma. Bene, aggiustati i volumi. Si parte. In compagnia di Babaluba fino alle ore 18:30. Un saluto alla Ho letto troppo oggi su Aquaplano e quindi mi sa che mi impappinerò pure oggi pomeriggio, perché anche oggi ci saranno un sacco di cose interessanti. Me la canto e me la suono. No, volevo dire un saluto alla dottoressa Antonomasia, scandiamo bene le parole e le lettere, che ogni tanto ci viene a trovare con sicuramente cose molto molto interessanti. I contatti telefonici 011 24 95 669 e il 346 66 73 263. Volete mandare dei messaggini? Se avete qualcosa da dire, anche i vostri bambini e le vostre bambine, fateli parlare. Se vogliono dire qualcosa, blackout, noi siamo qua e diamo sicuramente voce alle loro piccole e grandi voci. O se volete dire anche voi, genitori, nonni, tate, qualcosa. Aspetto anche, o insegnanti, maestra, ciò che sta così accadendo in quest'anno molto, insomma, particolare, in questa pandemia, con questi stravolgimenti di attività, di programmi scolastici, più che altro di educazione civica, come la chiamano. Com'è la vostra educazione civica? Ma visto che noi siamo ribelli, sicuramente non sarà proprio ligia al dovere questa nostra educazione civica, ma prenderà dei bivi, altre strade. E a proposito di maestri, insegnanti, torneremo un po' nel passato. You see all that you mean to me. Come abbiamo già fatto altre volte, così andremo a ricordarci di alcuni maestri che già all'epoca erano ribelli. Abbiamo parlato della pedagogia di Zavalloni, dei suoi diritti naturali veramente speciali. Abbiamo parlato di Gianni Rodari, che comunque anche lui era un altro maestro. Oggi parleremo invece di Mario Lodi e del suo fantastico CP che proprio la dottoressa ci regalò all'inizio forse di quest'anno, quindi sulla prima elementare, un libro consigliato proprio ai bimbi di quell'età. Andremo a leggere qualcosa, noi ce lo siamo letto così la sera prima di andare a dormire, un capitolo alla volta. Fantastico. Quindi mettetevi comodi con una compilation così molto rare mood. Dobbiamo parlare un po' così, tipo aperitivo. Così Rhythm and Blues, Psycho e Soul. E poi ogni tanto arriverà qualche pezzo.
Peace of mind. I lost the finest girl I ever could find.
took my love, she looked so fine. My life, I was searching for some peace of mind. I lost the finest girl.
Vi lascio ancora un tappeto musicale. Seventeen.
Sixteen. I gotta get me some real soon. I got a girl round the corner and she's so bad that I'm gonna promise her. Come on, chillin' now.
Morning, morning, the word is coming by my head.
If I don't get my hands on some green stuff, then I'm sure I'd be better off dead. Some bread, you know it's really driving me mad. If I don't get my hands on some green stuff, she leave me, and that'll be bad. Come on now, sing your song.
Money, money, the word is buzzing round my head.
If I don't get my hands on some green stuff, then I'm sure I'd be better off dead. Some green stuff, then I'm sure I'd be better off dead. Oh, I'm gonna beg some and borrow some and even steal some. That's what I'm gonna do. And if that don't do the trick, I'll turn a counterfeit to the bank man, this I'm telling you. Hey,
money, money, the word is buzzing right my head.
If I don't get my hands on some green stuff, sure I'd be better. Oh, come on now, one more.
Money, money, the word is coming round my head.
If I don't get my hands on some green stuff, I'm sure I'd be better. Oh, come on.
I've been long gone if I'm
17:40 minuti, partiremo subito con la lettura di un capitolo di CP di Mario Lodi. E poi dopo magari parliamo un po' così del maestro e di un altro suo libro. Diciamo più per grandi, anche se ci sono dei passaggi e dei racconti dei bambini, dei suoi bambini, boh, dalla prima elementare alla quinta, fanno dei super racconti ogni giorno guardando la finestra. Da un blog vi vado a leggere così un po' il riassunto. Dove dice che appunto CP è stato scritto e illustrato a molte mani dal maestro Mario Lodi e dai suoi giovani studenti della scuola di Vo di Piadena, che raccontano in un piccolo romanzo di formazione le avventure di un passerotto desideroso di conoscere il mondo, della sua compagna Passerì e di varie figure tra cui un gatto e una margherita. Poeta immersi in una natura autentica e fremente che non è solo la cornice perfetta per una favola moderna, ma un personaggio a tutti gli effetti, grazie al coraggio e la curiosità che lo contraddistinguono fin da Pulcino. CP imparerà a capire quali sono le cose importanti, le medesime cose che un giorno dovrà tramandare anche ai suoi figli. Di una semplicità disarmante, queste pagine contengono tutto quello che serve per spiegare a un bambino pochi essenziali, ma prioritari concetti. Tanto che mia mamma, dice appunto questa ragazza che ha scritto questo, insomma, brevissimo riassunto, mi aveva fatto imparare a memoria le ultime 5 righe dicendomi che se non mi fossi ricordata quelle non mi serviva sapere altro. Che se mi fossi ricordata quelle non mi serviva sapere altro. Infatti, vabbè, li andremo a leggere però poi dopo il capitolo, che è uno dei tanti, in realtà è tutto bello, quindi ne ho scelto abbastanza uno a caso perché mi piacciono tutti. In sottofondo andremo poi a mettere un pezzo che ho scelto. Musica classica abbastanza, diciamo, moderna, perché lui è giovane, ma mica tanto ormai, credo. Sono passati gli anni anche per lui. Sto parlando di Giovanni Allevi, dove lui appunto suona questo, questo pezzo chiamato L'Albatros. Tra poco metterò. CP di Mario Lodi e i suoi ragazzi. Palla di fuoco sta male. Arrivò il vento che urlò alle rondini. Si parte per il lungo viaggio sul mare. Siete pronte? Sì, 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 risposero le rondini. E per tutta la giornata si chiamarono, si radunarono e si prepararono alla grande avventura di ogni autunno. Salutarono gli amici passeri e il giorno seguente, quando puntualmente il vento arrivò, saltarono sulla sua groppa e sparirono nell'infinita vastità del cielo. Che silenzio tutt'intorno, dopo la partenza delle rondini. Muta era la campagna e s'udivano di quando in quando i sospiri delle foglie gialle che dopo aver tanto lavorato salutavano con dolore l'albero e si staccavano da lui. «Addio, caro amico, ricordami!» «Addio!» rispondevano gli alberi sempre più spogli, alzando le nude braccia al cielo. Qualche foglia, molto affezionata al ramo, non voleva staccarsene e faceva sberleffi al vento. «Via, via!» gridava il vento, scopando i rami, e certe volte accadevano baruffe. «Lasciami in pace!» diceva la foglia. «Non vedi che sei gialla ormai?» fischiava il vento. «Che ti importa? Io resto!» gridava la foglia, agitandosi per non farsi staccare. E resisteva giorni e notti, ma alla fine, con un colpo deciso, il vento la strappava dal ramo e la spingeva lontano, lontano, insieme con le compagne morte. Tutto diventava ogni giorno più triste. Nei prati le ranocchie gracidavano. Palla di fuoco sta male. Gra, gra, il nostro amico sta molto male. Gra, gra, ai noi, siamo perdute. Da qualche tempo, infatti, Palla di fuoco si alzava di malavoglia, pallido, arrancava fra le nubi che gli sbarravano il cammino e solo di rado riusciva a mandare qualche tiepido raggio in giro per dimostrare che era ancora in vita. Ma ben presto le forze gli mancarono e sparì in mezzo alle nebbie. Ora lavorava forte il vento che, tornato dal mare più robusto che mai, spingeva nuvole pigre e testarde gridando «Largo, largo, devo riempire il cielo!» Piano piano ce la fece. Il bel cielo azzurro, dove Cipì e la sua compagna fecero mille voli, diventò grigio come il fumo, senza un buchino da cui filtrasse un raggio di sole. I piccoli passeri domandavano «Perché Palla di fuoco non c'è più?» I vecchi rispondevano «Tornerà, ma per rivederlo dovremmo essere forti e coraggiosi, non tutti lo rivedranno». La vita dei passeri si era fatta molto dura. La pianta dai grappoli dolci, amica degli uccelli, fu spogliata dall'uomo che la coricò al suolo legandole le braccia. Poi forse, credendola morta, la seppellì con una terra e paglia. Di tanto in tanto passavano stormi di uccelli stranieri che gridavano ai passeri «Venite con noi! Cra, cra! Presto sarà la fame! Presto sarà la morte! Sarà!» Ma i passeri anziani dicevano ai giovani «Noi non lasceremo mai la nostra patria, faremo dei sacrifici ma resisteremo!» E si preparavano cercando buchi profondi intorno alla torre del fumo che aveva già cominciato a mandare tutto intorno un buon tepore e a lanciare dal buco nero nuvolette scure che stavano lì, indecise, sul cortile. Il vento, che adesso faceva anche la guardia civica, gridava «Via! Girare al largo!» e le disperdeva. prima di dormire i passeri chiacchieravano un po' sulla gronda del tetto, gonfiando le piume per difendersi dalle punte di spillo dal freddo. Quest'anno Palla di Fuoco si è ammalato presto. Il cielo è pieno ormai, l'ora è vicina. Se c'è da lottare, eccomi pronto insieme a voi, disse Cipì. Promettiamolo, gridò Passerì. Alla fine tornerà Palla di Fuoco e la nostra vita ritornerà felice. Prometto, gridarono i passeri dalla gronda. E in quel momento, di fronte alle minacciose nuvole nere che mettevano paura solo a guardarle, sentirono nel cuore una grande forza. Together, sempre di Giovanni Allevi. Tra poco vi vado a leggere, scusate, un po' di tosse. E vi vado a leggere qualche pezzo del libro di Mario Lodi chiamato Il paese sbagliato, diario di un'esperienza didattica. Anche questo consigliatissimo a tutti, genitori, soprattutto genitori e insegnanti, direi. Facciamo un passo indietro, perché insomma, per capire proprio la figura di questo maestro. Mario Lodi nasce a Piadena il 17 febbraio. E beh, quindi una super data, il compleanno della dottoressa Antonomasia, quindi una bella data, però del 1922, molto 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 prima, e muore il 2 marzo del 2014. Ovviamente la sua conoscenza fu proprio grazie alle sue metodologie educative. Ispirate da quelle di Celestine Freinet, che seguono un indirizzo che lo fa poi diventare esponente del movimento di cooperazione educativa. Beh, il metodo qual era? Era un po' il fatto che il mondo della scuola, dei bambini, doveva diventare un mondo comunque concreto, dove i bambini comunque imparavano delle cose con un impegno concreto e quotidiano, quindi sul qui e ora, su cosa si guarda dalla finestra, si vede una cosa, è da lì che nascono poi degli insegnamenti. Il contatto quotidiano con i bambini, con l'osservazione partecipe. E poi insomma Mario è stato un ribelle, si è diplomato come maestro all'Istituto Magistrale di Cremona nel 1940, da studente si ribella alle manifestazioni per la guerra organizzate dai fascisti, da quel no verrà la presa di coscienza che lo porterà poi, dopo la fine della seconda guerra mondiale, all'impegno pedagogico per una scuola nuova in una città democratica. Durante la guerra subisce il carcere per motivi politici e nel 1945, dopo la liberazione, aderisce a Piadena, la sua città natale, alla sezione del Fronte della Gioventù per l'Indipendenza Nazionale e per la Libertà, e organizza le prime attività libere, un giornale aperto a tutti, il teatro, le mostre dell'artigianato locale, una scuola professionale gestita con docenti volontari. Poi nel 1948 è nominato maestro di ruolo al San Giovanni in Croce. Anche un periodo di esperienze, incontri, dibattiti, seminari nel movimento di cooperazione educativa. E nasceva da lì, insomma, in quegli anni, fine anni 40, quindi insomma all'inizio anche degli anni 50, insomma abbastanza innovativa come cosa, che introduceva la critica nella scuola italiana delle tecniche della pedagogia, appunto, che voleva introdurre quelle del francese Celestine Freinet, dove appunto l'impostazione pedagogica nuova e alternativa alla scuola trasmetteva nozioni in modo diverso. Il testo libero, il calcolo vivente, è bello questo, il testo libero, il calcolo vivente, le attività espressive, quindi pittura, teatro, danza, la ricerca sul campo, la corrispondenza interscolastica, la stampa a scuola, la scrittura individuale di storie di veri e propri libri, come ad esempio quella di CP che abbiamo appunto letto, infatti è stata proprio fatta insieme ai ragazzi. E infatti poi arriva a scrivere nel 1971 Il paese sbagliato, che documentano le sue esperienze pedagogiche. E poi scrive anche altri libri successivamente. Che dopo il pensionamento in questo periodo diventa appunto il punto di riferimento di tanti maestri di scuola elementare, e da tutta Italia gli scrivono, lo invitano a convegni, a dibattiti, i giovani insegnanti si ispirano al suo metodo didattico educativo. Nel 1978, quando va in pensione, inizia altre attività nel campo educativo. Per 3 anni dirige a Piadena la scuola della creatività nell'ambito di un progetto della regione in cui i bambini, pensate che bello, dai 3 ai 14 anni e gli adulti sperimentano le più diverse tecniche creative. Nel 1980, con un'indagine sul territorio nazionale, raccoglie e classifica 5.000 fiabe inventate dai bambini, documentando così che la creatività infantile, nonostante l'avvento della televisione, è ancora viva se i bambini si trovano nelle condizioni di esercitarla e svilupparla. E sulla spinta di questa indagine nasce nel 1983 AMB, un giornale interamente scritto e illustrato dai bambini in quanto cittadini che hanno il diritto costituzionale di esprimersi e di comunicare, e dal 1988 AMB diventa il giornale dei bambini. Su richiesta di vari comuni, in questo anno insieme al gruppo redazionale di AMB riscrive la Costituzione italiana in forma adatta ai bambini, e nello stesso anno in Piadena costituisce il gruppo Artisti Piadenesi con il fine di valorizzare la capacità creativa di giovani e anziani nei vari campi per mezzo di mostre e pubblicazioni. E sul finire, insomma, già vecchietto, con i proventi del premio internazionale Lego ricevuto nel 1989, fonda in una in una cascina a Drizzona vicino a Piedena, dove Lodi si trasferisce, la Casa delle Arti e del Gioco, della cui cooperativa è presidente, un laboratorio dove si sperimentano con la guida di esperti tutti i linguaggi dell'uomo. Nella stessa sede sorge un centro di studi e ricerche sulla cultura del bambino e una pinacoteca dell'età evolutiva. E nel 1992 viene realizzata, in collaborazione con la Galleria Gottardo di Lugano, la mostra L'arte del bambino.
Ambitions where it's at, velvet dreams, oppositions flat. You'll never get there, they'd like to say, but I'm gonna hit the top someday.
Pensate, nei primi anni 90 affronta anche il problema sociale dell'influenza negativa della televisione sui giovani, prima con il romanzo La TV a capotavola e poi con la campagna Una firma per cambiare la TV. E in seguito alla raccolta di queste firme nasce il libro Cara TV, con te non ci sto più, scritto in collaborazione con il dottor Alberto Pellai e con la psicologa Vera Siepoli. E quindi poi si prende anche cura dell'ambiente, della natura, pubblica con la Casa delle Arti e del Gioco Alberi del mio paese e Rifiuti. Insomma, tanta roba. E sul finire dei suoi anni, con la sua figlia Cosetta, cura anche delle mostre di pittura infantile, i ritratti dei bambini. Ancora nel 2002 esce Il drago del vulcano e altre storie, libro di favole per bambini, e nel 2005 esce il libro Favole di pace. Nel 2006 esce il libro Il cielo che si muove, 15 racconti per adulti e bambini. Vita, direi. Intanto si sono fatte le 18:08 minuti, non mi sono neanche accorta. Facciamo una pausa da questa compilation e andiamo ad ascoltare una bella canzone così di Piero Ciampi, visto che abbiamo parlato di uccellini e di passeri, in questo caso c'è un merlo, non è il solito merlo che ha perso il becco, ma è il merlo di Piero Ciampi.
Merlo, mi canti qualcosa, tristezza fra noi. Sono disteso sul letto e qualcosa non va. Tu, merlo, cantami una canzone da portare all'editore, perché sono senza una lira. Ancora è bella, lo sai. Ripeti lento che vado al piano a suonare. Sono contento di non aver dato alcun seguito a quel peccato di volerti un giorno mangiare. Io sono felice per questa collaborazione. Corro a fissare la sala per una incisione. Beviamo insieme un po' di champagne. Il mio cuore mi dice che va, i problemi finiscono qua.
Dal libro Il paese sbagliato di Mario Lodi vado a leggervi appunto alcuni passi, alcune parole, frasi che sono venute fuori durante una lezione. Una delle sue prime lezioni in questa classe della prima elementare, dove all'inizio insomma si sono salutati, iniziavano un po' a parlare uno sull'altro e quindi cercava appunto di instaurare una piccola regola, appunto quella di parlare uno alla volta. E mentre si faceva tutto questo, a un certo punto, vado a leggere da qui, ma all'improvviso tutto va a catafascio. Il cielo si apre e rovescia sui tetti un acquazzone che fa il fumo, tra virgolette. Lo spettacolo dei goccioloni che picchiano sulle tegole del nostro orizzonte e di quelli che corrono lungo i fili. E poi delle gronde che traboccano riversando in strada cascate d'acqua che rumoreggia, ci spinge tutti alle finestre. E lì di fronte alla natura che si scatena, i bambini mi si presentano un'altra volta. Chi ha paura del tuono che brontola sopra di noi? Chi invece ride? Chi indica le nuvole basse che sembrano sfiorare la bandierina del campanile? Chi schiaccia il naso contro il vetro? Incantato alla musica dell'acqua, il volto incorniciato in un'aureola di vapore alitato sulla fredda lastra. Ora in realtà oggettività oggettiva prende tutti e risuona dentro in modi differenti. La conversazione ritorna ed io l'ascolto. Ieri c'era il sole. Un giorno c'era il cielo tutto azzurro e in mezzo c'era una nuvolina bianca. Invece una volta è venuto il temporale e c'erano i nuvoloni neri. Quando c'è il vento i nuvoloni corrono. Domani c'è il sole. E la prima occasione che mi si presenta è l'afferro. In questa scuola non c'è niente, né acquario per osservare i pesci, né giardino per osservare i fiori. Abbiamo però una finestra e da quella vediamo quasi mezzo cielo. Potremmo quindi guardare ogni giorno, ma proprio tutti, che cosa succede in quel cielo, se c'è il sole o se ci sono le nuvole, se piove o si tira vento, se c'è nebbia o cade la neve. Affiorano le memorie, esperienze e ricordi. La conversazione si fa tumultuosa e ricca di spunti. Alla fine fissiamo alcuni punti fermi sui quali tutti concordano. Ah, il tempo cambia e non c'è un giorno uguale all'altro. B, adesso piove più che d'estate. C, piove quando ci sono le nuvole. D, certe volte ci sono le nuvole ma non piove. E, le nuvole sono bianche o grigie e si muovono. I bambini ritornano ancora alla finestra a guardare la pioggia. Perché non la disegnate? Dico. Che cosa? La pioggia, i tuoni, questa giornataccia che ci tiene chiusi qui. Parlo e intanto offro a ognuno un foglio bianco. Io non sono capace, mi dice una vocina. Non sei capace di far che? La pioggia. Io faccio la mia casa con la tenda che sbatte, dice la bambina che le è vicino. Allora il viso della prima si illumina. È capace anche lei di fare la sua casa e ci mette sopra due nuvole e poi i goccioloni e poi vicino lei con l'ombrello e i fiori. Mentre la pioggia picchia sui davanzali e riga i vetri, i bambini la disegnano tutti. Sì che pare venire dal foglio quello scroscio continuo. E Fabio lo dice. È come un cinema che si vede e si sente. La pioggia, elemento costante, cade su paesaggi fra loro diversi che i bambini tirano fuori, maneggiando pastelli a cera con energia. La mia casa, il prato, la chiesa, la mia strada. Pochi elementi essenziali, pochi. Pochi colori e c'è in quel mondo limitato tutto il bambino. A casa di uno piove finemente, goccioline grigie che sembrano salire spinte dal vento. A casa di quest'altro cadono massi neri paurosi. Chi ha l'ombrello enorme e chi piccino come un berrettino. Chi adopera tanto verde e chi tanto nero. Per quali motivi ancora non è chiaro, ma chiaro si farà col tempo. Ecco i disegni finiti, naturalmente sono tutti belli, anzi bellissimi. Li espongo alla parete perché ognuno li osservi. Che cosa hai raccontato con questo disegno? Chiede l'autore del primo. Che piove. Anche nel mio piove, dice un altro. Anche nel mio. Tutti descrivono la scena disegnata con i particolari, qualcuno vi aggiunge personaggi immaginari e li fa parlare, altri invece elencano gli elementi rappresentati. Anche in questo a poco il bambino com'è? Mi si presenta vero, vivo, concreto. comunque avete raccontato che piove con i colori, ma si può raccontare anche in altri modi, per esempio così, dico. In un silenzio di meraviglia scrivo e leggo lentamente la lavagna, la parola piove. Il maestro scrive, esclama Fabio. Anche la mia mamma scrive. Leggiamo insieme la parola. Si potrebbe copiare sul foglio accanto al disegno, propongo. I bambini tentano di copiare come possono il disegno della parola nello spazio rimasto libero sul foglio e leggono più volte, soddisfatti, la parola che racconta la storia di questa mattinata. Più tardi osserviamo insieme i disegni per scoprire quali cose li fanno diventare belli. Sollecito i bambini con domande che obbligano a giudizi positivi. Quali fogli sono stati ben riempiti? Quali figure sono meglio riuscite? Quali colori stanno meglio nella pittura? Quali sono le cose più importanti che il tuo compagno ha disegnato? Rivolgo le domande a tutti e quasi tutti rispondono volentieri. Qualche osservazione intelligente. Se i fogli sono grandi, le figure non devono essere piccole, che si vedono appena. La casa che ha fatto Ileana è bella, però non si vede mica che piove. In quella di Anna sì, si vede che piove. Sta bene il nero vicino al verde, perché pare proprio bagnato. È un embrione, un embrionale approccio ai problemi estetici e del disegno descrittivo. Beh, niente, la volevo togliere, ma mi si è riproposta. Si vede che mi vuole proprio bene questa canzone. Questa prima scelta la faccio io tirando le conclusioni alla fine della conversazione, ma presto chiederò le loro preferenze espresse per alzata di mano, con le necessarie cautele che tale tecnica richiede. E dunque il disegno di Anna, che ha l'onore di essere ingrandito ed esposto alla parete. Tutti gli altri davanti, tutti gli altri datati col timbro vengono messi dai bambini nelle loro cartelle individuali. Ora stiamo intorno ad Anna, che traccia sul grande foglio col gesso colorato gli elementi della sua composizione. La bambina non è affatto turbata dai consigli che le vengono da ogni parte. La testa inclinata, folta di capelli biondi che le cadono sul foglio, un impercettibile sorriso progetta il suo quadro con sicurezza e disinvoltura. La casa al centro, da una parte lei con l'ombrello in mano, dall'altra un albero con le foglie gialle che cadono, in basso una fila di fiori in boccio. La pianta ha rami lunghi, le dice Fabio. Perché non ce li hai fatti? Ce li ha qui sopra, risponde lei. Non vedi che ci sono attaccate le foglie? Fabio tace, forse poco convinto, poi riprende. I goccioloni devono essere più grossi, così, e suggerisce unendo pollice e indice, patacche larghe come vecchi palanconi. Adesso faccio i puntini, li faccio grandi dopo, quando pitturo con i pennelli, dice Anna. Il progetto è terminato e ora io mostro com'è facile preparare nei vasetti i colori. Un cucchiaio di polvere, un po' d'acqua, si mescola, il colore è pronto. Lo faccio io, chiedono alcuni, e gli altri colori sono preparati dai bambini. Un po' di polvere è caduta, un tavolo. Sotto il tavolo si è sporcato e c'è anche disordine in giro. Ma è appunto da qui, partenza obbligata, che comincia l'educazione delle mani che lavorano e il senso dell'ordine. Ogni vasetto alla fine dovrà essere lavato, ogni pennello risciacquato, ogni cosa collocata al suo posto. Ma quale posto? e via dicendo, insomma, bellissimo questo capitolo, ma come tutto il libro, tra l'altro questo capitolo si chiama, scelto anche per il nome fantastico, Un giorno come un seme. Penso che la scuola, quella che chiamano obbligatoria, sia bella proprio fatta così, perché si parte sempre dai bambini, non dagli adulti che propongono le schede fotocopiate. Guardate cosa è successo da un temporale. Quante cose questi bimbi della prima elementare hanno imparato. Fantastico, io lo trovo veramente fantastico. Vado a leggere qualche messaggino, scusate ma ero talmente presa che non ho guardato nulla, ma adesso li leggo. Allora, Veronica ci scrive: approfitto di questo momento per salutare tanto la mia cara maestra delle elementari, che non c'è più ma che è rimasta la più grande insegnante ribelle che abbia mai avuto. Ho avuto la fortuna di sentire la storia di CP con la sua strabiliante capacità di leggere e suonare la chitarra contemporaneamente con un sottofondo musicale, un po' come voi adesso in radio. Ciao Paola! E ciao Blackout Veronica, appunto. Poi vabbè, ci arrivava un cisti, furgone della municipale ferma in corso Montelungo tra corso Agnelli e corso Galileo, direzione Lingotto. E io, visto che sono 18:28, vi saluto con le quattro frasi che la mamma, la ragazza che aveva scritto, insomma, il brevissimo riassunto di CP, che le diceva appunto di imparare a memoria le ultime parole del libro di CP. E penso proprio che si riferisse a questi. Allora, CP e Passerì, che conobbero la felicità, ebbero tanti figli ai quali insegnarono le cose imparate nella vita, e sono queste: ad essere laboriosi per mantenersi onesti, ad essere buoni per poter essere amati, ad aprire bene gli occhi per distinguere il vero dal falso, ad essere coraggiosi per difendere la libertà. Non ho il tempo di leggere tutti gli appuntamenti, ma vi voglio ricordare uno in particolare, Benefit Radio Blackout, che è sabato pomeriggio, questo che viene, il 27, alle ore 15 ai giardini della Scatassuna. C'è il cortiletto, DJ set da cura dei DJ di Blackout, distro aperta, beveraggi vari, pizza fritta, eccetera eccetera. Venite a sostenere le libere frequenze di Blackout. Bene, quindi bambini e bambine, vi saluto anche tutti voi grandi, e vi lascio con un pezzo per tutti, poi non voglio solo dirlo, non è solo per bambini e bambine, ma un po' per tutti. Io me la canto sempre, spesso, insomma, almeno in macchina con il CD dei due grandissimi Gianluca Magnani e Fabio Bonvicini, che spero prima o poi di intervistare. Da Albero Bell'Albero, ovviamente, vi ho messo il pezzo citato, visto che abbiamo parlato di passeri, e questo è un merlo, ma va bene lo stesso. Ciao a tutti, alla prossima, lunedì prossimo, non so, forse non credo, ma vabbè, ci sentiremo presto. Sempre in ascolto di Blackout. Ciao ciao.
Sul becco, come farà a beccare? Se il merlo ha perso il becco, povero merlo mio, idolo del cuor mio, come farà a beccare?
Il merlo ha perso la lingua, come farà a cantare?
Se il merlo ha perso la lingua e il becco, povero merlo mio, idolo del cuor mio, come farà a cantare?
Ha perso una zampa, come farà a saltare?
Se il merlo ha perso una zampa, la lingua e il becco, povero merlo mio, idolo del cuor mio, come farà a saltare?
Il merlo ha perso due zampe, come farà a saltare?
Se il merlo ha perso una zampa, due zampe, la lingua e il becco, povero merlo mio, idolo del cuor mio, come farà a saltare?
Il merlo ha perso un'ala, come farà a volare?
Se il merlo ha perso un'ala, una zampa, due zampe, la lingua e il becco, povero merlo mio, idolo del cuor mio, come farà a volare?
Il merlo ha perso due ali, come farà a volare?
Se il merlo ha perso un'ala, due ali, una zampa, due zampe, la lingua e il becco, povero merlo mio, idolo del cuor mio, come farà a volare?
Verso le piume, come farà a piumare?
Se il merlo ha perso le piume, un'ala, due ali, una zampa, due zampe, la lingua e il becco, povero merlo mio, idolo del cuor mio, come farà a piumare?
Il merlo ha perso la coda, come farà a codare?
Se il merlo ha perso la coda, le piume, un'ala, due ali, una zampa, due zampe, la lingua e il becco, povero merlo mio, idolo del cuor mio, come farà a codar? Povero merlo mio, idolo del cuor mio, come farà a codar? Come farà a codar?